Ora ci accingiamo a un nuovo passo, cioè dalla nozione generale di filosofia passiamo a una nozione particolarmente importante di filosofia che va sotto il titolo di metafisica. Di qui in avanti appunto tratteremo di questo problema, con una modificazione nello stile delle mie lezioni. Avremo dei testi di riferimento, io ho già indicato quali. Si tratta di Leibniz, la monadologia, e di Heidegger, lo scritto, che cos'è la metafisica. E di Heidegger, non l'ho ancora annunciato, lo annuncio ora, verrà anche commentato il primo capitolo della introduzione alla metafisica. Ci limiteremo solo al primo capitolo, che ci serve per integrare appunto la tematica. E tuttavia non inizierò già fin d'ora dal testo di Leibniz, preferisco ancora indugiare questa lezione di oggi, queste due ore di oggi, su un tentativo ancora di delimitazione del problema metafisico, indipendentemente dagli autori che considereremo. E seguendo la linea che ci siamo proposta, cercheremo di vedere quale via si può scegliere per dare un'idea di cosa si possa intendere con metafisica, con problema metafisico. Un tentativo quindi di libero inquadramento del problema, un tentativo che ha in realtà le stesse caratteristiche delle nostre prime lezioni, in particolare come le nostre prime lezioni è un tentativo abbastanza rischioso, arrischiato. È arrischiato perché in sostanza l'argomento è molto importante e ci si espone a critiche, a possibili critiche in un tentativo di delimitazione, diciamo così, un po' astratta, indipendentemente dai riferimenti testuali precisi di questo problema. D'altra parte è una scelta che abbiamo già fatto, abbiamo già deciso di correre questo rischio, un rischio che d'altra parte va corso in un certo senso, cioè va corso il rischio della critica, anzi direi che se ci fossero delle critiche, queste critiche, io potrei tentare di rispondere a queste critiche, ci potrebbero essere risposte a queste risposte, a questo punto saremo appunto dentro la dimensione filosofica, che è lo scopo che ci proponiamo. Venendo appunto al nostro tema, io devo confessare di essermi un poco spremuto per cercare di vedere in che modo, o se possibile in breve, individuare una via di accesso al problema metafisico, alla delimitazione del tema della filosofia come metafisica. Dico subito che quando uso il termine di metafisica, qualunque cosa voglia dire, intendo comunque usarlo in un'accezione, diciamo così, pregnante, cioè un'accezione significativa, nel senso che la parola metafisica può essere anche usata in una forma non particolarmente impegnativa. Potrà accadere che voi troviate questa parola anche come un equivalente non particolarmente impegnativo della stessa parola filosofia in genere. Ci sono autori che la vogliono così. Oppure, questo accade spesso, la potrete trovare con un impiego strettamente polemico, cioè per respingere una certa posizione si dice è una posizione metafisica. In quel caso è possibile che il senso abbia un senso abbastanza determinato, ma spesso l'uso polemico prevale sulla delimitazione del termine. Ecco, direi che in questi casi non ci troviamo di fronte a un uso particolarmente pregnante, mentre appunto la mia intenzione, l'intenzione di questa lezione, è di usare questo termine in maniera tale da delimitare una problematica effettiva. E ho detto appunto che non è facile per me impostare questo tema, non è facile credo per nessuno impostarlo in breve, ma in particolare per me, e mi sembra che il modo migliore sia in qualche modo cercare di rendere conto di quella che potrebbe essere l'origine ideale del problema, origine ideale che ci fornisce anche i termini stessi del problema. il risultato di queste mie riflessioni è stato quello di individuare non una sola via, ma due vie. Questa è la prima caratteristica del discorso che andrò facendo nella lezione di oggi. Due vie, due strade piuttosto diverse tra loro, direi molto diverse, ma che hanno almeno un punto di congiunzione importante in comune. Due strade che individuano certe nozioni, che introducono certe nozioni che noi delimitiamo appositamente allo scopo di introdurre al problema metafisico. E queste nozioni sono diverse, dicevo prima, tranne una nozione che è comune, che ci consente di effettuare questo raccordo e di illuminare due aspetti fondamentali, direi, di impostazione, di origine del problema metafisico. D'altra parte, la scelta che noi abbiamo già fatta in serie di testi, un autore come Leibniz e un autore come Heidegger, vindica, che sono molto diversi tra loro, vindica appunto che vi è una connessione tra ciò che io sto dicendo, andrò dicendo, e gli sviluppi che poi vedremo in un commento testuale, anche se naturalmente riferimenti a Leibniz e Heidegger per il momento non ci interessano. Consideriamo appunto quella che potremmo chiamare la prima strada. E questa prima strada prende l'avvio da quello che potremmo chiamare interesse conoscitivo. Cioè la prima nozione che vorrei proporre è quella di interesse conoscitivo, un termine che allude in qualche modo, rimanda all'ambito della scienza in genere, ma che è più debole evidentemente. In effetti, per delimitare questa nozione e ai fini per cui la vogliamo delimitare, non ci interessa tanto la nozione, il rimando alla nozione di scienza come un'organizzazione di interessi conoscitivi programmati e secondo una particolare complessità. Ci interessa la nozione di interesse conoscitivo come può valere anche tenendo conto del fatto che l'ambito della vita di ogni giorno è costituito da una rete di interessi. Questo è il primo punto che vorrei sottolineare. Noi siamo presi sempre da un complesso di interessi, ci rivolgiamo verso il mondo circostante appunto essendo orientati da intenzioni di vario genere, quindi da interessi, diciamo in senso molto lato, di varia natura. Ecco, direi che parlerei di interesse. Per caratterizzare l'interesse propriamente conoscitivo ci dobbiamo servire di un'opposizione, cioè dobbiamo caratterizzarlo in senso positivo. Vi sono interessi che portano a valutazioni, a giudizi di gusto, a valutazione di ordine pratico anche, oppure anche vi sono, a parte cioè, un momento dell'interesse, investimenti di ordine emotivo, di ordine affettivo. Ecco, il nostro atteggiamento nei confronti delle cose che ci stanno intorno, degli accadimenti a cui assistiamo, ecco, non è mai un interesse disinteressato, non è mai un atteggiamento disinteressato, ha sempre delle implicazioni, queste implicazioni investono questi vari momenti della vita soggettiva. Ecco, dicevo che se vogliamo parlare di interesse conoscitivo può essere anche intrecciato all'interno di questa rete di intenzioni, di interessi, però se vogliamo isolarlo, questo isolamento può avvenire sottolineando che questo interesse conoscitivo si caratterizza perché fa astrazione da qualunque altra intenzione di natura soggettiva. Ho detto prima, il nostro rapporto con la realtà, su questo punto ritorneremo nel corso di questa stessa lezione, il suo atteggiamento nei confronti della realtà è sempre accompagnato da proiezioni di ordine soggettivo. Queste proiezioni, la parola proiezione forse è impropria, perlomeno deve essere intesa così, vi sono proiezioni che ci vengono poi rimandate dagli oggetti, diciamo così, come se provenissero da loro stessi, sensazioni di disgusto che noi possiamo provare rispetto a qualcosa e che è vissuta come proveniente dalla cosa stessa, ma è naturalmente una sensazione che ha a che fare con la soggettività stessa, con un legame tra la soggettività e la cosa che è in questione. Ci sono appunto cose che ci stanno intorno e noi dobbiamo in certo modo dare una particolare sottolineatura a questo esserci intorno delle cose, a questa parola intorno. Ecco, questa parola non ha solo un senso, diciamo, locale, un senso spaziale, ma può avere, noi gli diamo, no? Un senso più particolarmente riferito proprio ai rimandi di ordine soggettivo. In generale, appunto, la soggettività è un centro di intenzioni che si rivolgono in ogni direzione, verso il campo di ciò che sta intorno. Ecco, quando invece parliamo di interesse conoscitivo e vogliamo intendere una direzione verso l'oggetto, un dirigersi verso l'oggetto, nel quale ogni altro interesse non è più attivo. In questo senso non vi è più un intorno nell'accezione particolarmente significativa che dicevo prima, e nemmeno vi è propriamente un centro soggettivo, ma c'è, potrei dire, soltanto qualcosa che accade, qualcosa che accade. C'è la cosa, qualcosa che accade. In che modo, in che senso? Certamente resta una soggettività, appunto, che si dirige verso l'oggettività per conoscerla, ma questa soggettività, appunto, è una soggettività rarefatta, diciamo così, è una soggettività che si inibisce, diciamo così, tutte quelle intenzioni che fanno parte della personalità concreta e particolare. Cioè vi è un tendenziale annullamento dell'elemento soggettivo, per cui ci troviamo quindi fronte alla situazione per cui il momento soggettivo si riversa nell'oggetto stesso. Pensate all'occhio che guarda, ecco, l'occhio non va da se stesso mentre guarda. Ecco, direi che con questa immagine potremmo fissare questa situazione. Nell'interesse conoscitivo, nell'eliminazione di altri interessi di ordine emotivo o di ordine pratico o di ordine estetico, si mette in opera una tendenza all'oggettivazione che è anche una tendenza al decentramento, diciamo così, alla soppressione dell'elemento soggettivo, alla sua rarefazione. Quando noi anche l'atto con interesse conoscitivo elementare, pure semplice accertamento delle qualità, delle proprietà di una cosa, delle sue relazioni con altre cose, in questo accertamento noi baniamo la cosa stessa. Il fatto che sia io a operare questo accertamento non è importante, non è significativo. Distinguiamo dunque due momenti, diciamo così. Da un lato, prima dell'emergenza di questo interesse conoscitivo, di questa prevalenza dell'interesse conoscitivo sugli altri interessi, ogni accadimento è un accadere per me in un senso filosofico, insomma. Cioè non nel senso che a mio favore o per colpa mia o per amor mio, per me nel senso che nell'accadere stesso io sono in qualche modo qualificato. Quando l'interesse conoscitivo viene a prevalere, ecco che l'accadere si presenta come semplice accadere. Questo è una sorta di introduzione, di primo passo, che introduce la nozione di interesse conoscitivo. Perché abbiamo compiuto questo primo passo? Perché qui abbiamo già introdotto un altro elemento del nostro discorso. Questo semplice accadere noi lo vogliamo chiamare evento. È una terminologia che ci inventiamo con questa lezione, che possiamo poi anche lasciare perdere, no? Ma che ci è utile per appunto costruire questa strada. E attraverso la nozione di interesse positivo è possibile introdurre la nozione di evento, perché la nozione di evento diventa qui il correlato di un interesse conoscitivo, lo definiamo così. Abbiamo dunque a disposizione queste due nozioni e ora facciamo un ulteriore progresso e tentiamo di indicare quella che è la direzione di sviluppo degli interessi conoscitivi considerati nella sua generalità. La prima nostra considerazione è stata sostanzialmente l'interesse conoscitivo costituisce l'evento. Costituisce nel senso che abbiamo bisogno di un interesse conoscitivo per far apparire l'evento come evento, nel senso in cui ho detto prima, come semplice accadimento, come accadimento deprivato di componenti di ordine soggettivo. Il nostro progresso ulteriore sta nell'indicare appunto la direzione di sviluppo di interessi conoscitivi come una direzione che tende alla ricerca di connessioni. Naturalmente un interesse conoscitivo diretto anzitutto alla singolarità della cosa. Vogliamo appunto conoscere la cosa nelle sue particolarità, nelle sue proprietà, ma certamente nello sviluppo di questo interesse conoscitivo si pone il problema delle connessioni che giustificano il sussistere della cosa. Non parleremo insomma di interesse conoscitivo soltanto per l'accertamento questo c'è e basta. Ci interessa sapere perché questo c'è. E rispondere alla domanda perché questo richiede che ci muoviamo dall'evento singolare alla ricostruzione di una rete di eventi in cui questo evento è connesso. Del resto è una considerazione spesso ripetuta in questa sua generalità. Conoscere qualcosa significa collegare, stabilire dei collegamenti, concatenare evento con evento, porre in relazione. La stessa nozione di legge si richiama nella sua terminologia a queste operazioni di collegamento. Legge appunto rimanda a lego, a collegare. La legge in generale, la legge come verrà poi formulata all'interno appunto di un interesse conoscitivo organizzato in un programma scientifico, appunto il carattere della forma di un collegamento. Noi stiamo muovendoci, l'ho detto prima e lo ripeto, sul piano di astratte generalità, questo è chiaro. Ma abbiamo intenzionalmente scelto questo terreno, proprio perché abbiamo bisogno di alcuni termini assolutamente generali dal quale far mostrare l'origine di questo nuovo tema che è il problema metafisico. E questa astrazione, questa generalità, ci è utile per prospettare l'idea certamente del tutto astratta di un compimento degli interessi conoscitivi, cioè l'idea di una conoscenza totalmente compiuta, come se gli interessi conoscitivi fossero giunti al loro punto terminale. C'è stato uno sviluppo, questo sviluppo ha condotto a una conclusione. Qual è questa conclusione? La conclusione è l'idea ovviamente astratta, del mondo come una totalità conosciuta di concatenazioni tra eventi. E questo è il punto d'arrivo che evidentemente ci interessava in tutto questo discorso. Siamo partiti proponendo la nozione di interesse conoscitivo, attraverso questa nozione abbiamo introdotto la nozione di evento, abbiamo proposto l'idea, il pensiero di una conoscenza compiuta. E a questo punto appunto si pone ciò che vorremmo chiamare il problema metafisico. perché, in che senso e con quali caratteristiche. Direi che si propone questo problema come uno sviluppo del discorso che abbiamo fatto, che utilizza i suoi stessi presupposti, come uno sviluppo che tuttavia contiene da un lato degli elementi convincenti, come se questo sviluppo effettivamente fosse necessario, e dall'altro contiene forse qualche aspetto invece di irto di problemi, forse anche qualche aspetto tendente al paradosso. Perché? Abbiamo detto, noi abbiamo formulato questa idea, abbiamo formulato l'idea di una conoscenza perfetta, di una conoscenza compiuta. E allora ci possiamo chiedere, ma in ogni caso, appunto, noi siamo di fronte qui al mondo stesso, al mondo inteso come totalità di eventi. Non si pone forse, rispetto a questa totalità di eventi, ancora una domanda di ordine conoscitivo, una domanda, diciamo così, ulteriore. La totalità è una sorta di escrescenza, diciamo così, che non riusciamo a giustificare. Non dovremmo anche qui porre la domanda conoscitiva sul perché. E in realtà ci troviamo di fatto in una sorta di quegli ingorghi intellettuali di cui appunto abbiamo accennato nell'ultima lezione. Ci troviamo appunto come filosofi dentro la bottiglia di Wittgenstein, dentro la bottiglia della mosca di Wittgenstein. E d'altra parte devo dire che non abbiamo in realtà nessuna fretta di uscire da questa bottiglia. Vogliamo aggirarci all'interno. Forse sappiamo che c'è un'uscita, sappiamo anche dov'è, ma vogliamo indugiare dentro questo luogo della confusione. Da un lato vogliamo appunto rendere conto della posizione di questo problema. Questo problema ha la sua praticabilità, ci appare in qualche modo praticabile. Quando arriviamo a questo punto, quando formuliamo questa idea di una conoscenza totalmente compiuta, abbiamo di fronte la totalità del mondo stesso, con una totalità che esige, a sua volta, può esigere la posizione di una domanda conoscitiva. Una domanda, abbiamo detto prima, ulteriore rispetto al processo conoscitivo. Solo che proprio nello spiegare questo carattere della domanda, questa domanda che viene appunto dopo l'acquisizione, dopo la chiusura del processo, e qui ci rendiamo subito conto che esiste un problema. Cosa vuol dire domanda ulteriore? O quando potremmo parlare di domande ulteriori in genere? C'è una domanda ulteriore, io dico. In quale situazione ci troviamo quando diciamo così? Ci troviamo, possiamo dire una frase di questo genere quando vi è una successione di domande, ne abbiamo raggiunta una e c'è qualcuno che dice ce n'è un'altra che potremmo proporre, suggerito dalla precedente, ad esempio, che pone un nuovo problema rispetto a questo percorso. Cioè c'è un percorso, c'è una catena di domande, e ogni elemento di questa catena in una successione è una domanda ulteriore rispetto alla precedente. Oppure potremmo dire, abbiamo chiuso qui questa catena, io dico c'è una domanda ulteriore, cioè c'è una domanda dopo quella che tu credi che sia l'ultima domanda, ce n'è una che è veramente l'ultima, ad esempio. Questi sono grosso modo i contesti in cui parleremo di domande ulteriori. E qui invece le cose non stanno così. Non stanno così. Non stanno così nel senso che io non posso dire qui questa domanda, la domanda del perché che viene proposta in quel punto ideale, diciamo così, in cui vi è questo ideale di conoscenza compiuta, sia inserita in una catena di domande. Le domande sono già tutte prima, diciamo così. Non posso nemmeno dire che sia l'ultima domanda. L'ultima domanda è già stata effettivamente formulata e ad essa ha già trovato una risposta, perché abbiamo assunto che il percorso conoscitivo sia concluso, sia perfetto. Quindi non è una domanda che viene dopo l'ultima, che è essa stessa l'ultima domanda. È una domanda che viene dopo l'ultima domanda e basta. Cioè l'ulteriorità sta in questo. Dopo l'ultima domanda c'è una domanda ulteriore e tutto ciò dobbiamo comprenderlo in senso letterale. L'ultima domanda è già stata formulata, ma c'è una domanda ulteriore. E badate, proprio questa è la situazione in cui si trova la domanda metafisica alla quale noi siamo in qualche modo pervenuti a delineare. E qualunque filosofo orientato metafisicamente vi dovrà ammettere questo, che ci sono tutte le domande prima. C'è l'ultima domanda che riguarda la conoscenza del mondo, e poi c'è un'altra che non ha a che vedere con questo. Vi è dunque una peculiarità. Certamente dobbiamo fare uno sforzo noi per intendere questo discorso. Io quando uno sforzo, ho fatto uno sforzo io per delineare questo percorso, dovete fare uno sforzo voi per immergervi nell'atmosfera metafisica, diciamo così. E vi è dunque una peculiarità del problema, una peculiarità che riguarda non soltanto, dicevo, la forma della domanda, ma anche il tema, badate. Cioè non soltanto la localizzazione della domanda, ma anche il contenuto della domanda e il modo in cui si presenta qui la richiesta del sul perché. Perché questo che noi prima rivolgevamo ad un evento, adesso noi rivolgiamo la stessa domanda alla totalità conclusa degli eventi, che sicuramente non è un evento, perché l'evento lo abbiamo inteso come racchiuso dentro il mondo stesso. Abbiamo parlato di eventi sempre assumendo che questi eventi fossero racchiusi nella conoscenza di essi. E quindi gli eventi fanno parte del mondo. E qui vi è ancora una difficoltà parallela a quella relativa alla forma della domanda. Diciamo perché questo, ma questo che cosa è? Ciò su cui tu domandi, su che cosa tu poni questa domanda? Abbiamo già detto prima, non su un evento, altrimenti vi sarebbe la possibilità di concatenarlo ad altri eventi, e allora se è un evento, cioè il problema è già stato risolto prima, diciamo così. Beh, io tenterò di dirvi che cos'è questa cosa, questa totalità. Tenterò di dirvi proponendovi un termine, dirò, non si tratta di un evento, ma si tratta, potrei dire così, dell'evento in grande, del grande evento, di un grande evento, del grande evento del mondo, appunto. Anche questo è un termine che introduciamo noi. E introduciamo noi perché vogliamo caratterizzare una differenza di scala, cioè la grandezza dell'evento qui non è naturalmente riferita alle dimensioni, ma è un mutamento di scala, di livello. Cioè noi usiamo questa espressione, se dovessimo scrivere, io l'ho scritta, maiuscolo, potremmo usare la maiuscola proprio per indicare questo passaggio di scala. E quindi da un lato tendiamo appunto a mostrare che vi sono un'apparente continuità, seguendo questa strada, appunto tra la catena degli eventi che costituiscono il mondo stesso e la domanda conoscitiva che io posso rivolgere adesso, e l'espansione, come dicevo, dell'interesse conoscitivo a questa, all'idea del mondo come totalità, e questa parete, c'è una parete di continuità, questa continuità viene spezzata proprio perché si tratta della totalità. Ho detto però che nella tradizione filosofica spesso questa continuità è invece appare come ovvia, o perlomeno il problema viene effettivamente percepito, e voi troverete studiando i testi, studiando, approfondendo il discorso filosofico, troverete vari modi di risolvere la questione della continuità stessa, cioè vari modi di, ad esempio, di giustificare una procedura conoscitiva nell'ambito delle considerazioni metafisiche. Uno, un esempio particolarmente importante ed esemplare per tutta una tradizione filosofica, lo troveremo appunto nel caso di Leibniz, dove il ricorso per giustificare una costruzione metafisica allo strumento logico verrà appunto motivato con appunto giustificato con una effettiva, con uno strumento che si dirà che è la logica, appunto uno strumento che riesce a farci giungere anche a questo livello di discorso. Vedremo le ragioni. Ma d'altra parte, questa continuità è appunto un problema, è ricca di ambiguità, perché da un lato in qualche modo propone l'idea di una conoscenza più completa e dall'altra in certo modo questa proposta avviene sulla base di un presupposto che si debba andare al di là della scienza stessa, se con scienza intendiamo appunto il compimento del processo dell'interesse conoscitivo. Io ho parlato qui di astrazioni, questa è appunto l'idea della conoscenza compiuta, è un'astrazione, però badate che è semplicemente un modo abbreviato di dire ciò che dice costantemente il filosofo orientato in senso metafisico. Cioè, il filosofo orientato in senso metafisico non sosterrà di trovarsi nel punto in cui la conoscenza è compiuta, non dirà questo. Anche per lui, naturalmente, il processo delle conoscenze intorno agli eventi può proseguire, può essere anche uno sviluppo infinito. Ma l'osservazione che farà è grosso modo questa: comunque si sviluppi questo processo, non può giungere a dare una risposta alla domanda che faccio io. Nella nostra, secondo le nostre spiegazioni, noi appunto diremmo, ha ragione di dire così, perché la domanda che lui fa è una domanda intorno al grande evento. Le domande, sia pure infinite, che avvengono nell'ambito del progresso scientifico, sono domande intorno a ciò, agli eventi, a ciò che sta dentro la totalità, non sono domande sulla totalità. Quella formulazione, comunque proceda lo sviluppo delle conoscenze, appunto, di cui non posso trovare la risposta alla mia domanda, è caratteristica di un orientamento metafisico ed è può essere riproposta, perché non è altro che una formulazione equivalente, dicendo immaginiamo la totalità delle conoscenze come compiuta, come giunta al suo punto terminale. Ecco, vi è quindi dunque una, secondo la via che io qui ho tracciato, un rimando all'istanza conoscitiva e l'idea di uno sviluppo di questa istanza, e nello stesso tempo la messa da parte del terreno su cui trovano realizzazione le istanze conoscitive. E in questo senso, io prima dicevo, vi è qui una paradossalità latente. E da un lato appunto facciamo richiamo, potremmo far richiamo alle procedure della scienza, e in certi casi il filosofo metafisico sarà interessato a questo, a trovare un elemento procedurale all'interno della scienza che gli consenta di andare oltre ma in realtà queste procedure della scienza si rivelano inefficaci, diciamo così, all'interno del discorso metafisico, filosofico, metafisico, proprio perché queste procedure hanno comunque bisogno di un sentiero di eventi su cui procedere, o meglio, devono produrre un sentiero tra gli eventi, cioè mettere ordine tra gli eventi. Questo è il loro compito, quindi il compito è quello di dare una mappa del mondo, in certo modo. Il problema è invece a questo punto, il problema che viene proposto e riguarda la totalità del mondo stesso come una totalità che, se il processo, se il discorso non procede in senso metafisico, diciamo così, è una totalità, come dicevo prima, sospesa nel vuoto, cioè una totalità che non ha terreno, non ha radice, non ha fondamento. E a questo punto ci viene una legittimazione in direzione di una ricerca che vada oltre, che va al di là della fisica, al di là della fisica, che è il senso di metafisica, su cui ritorneremo. Fisica al di là della scienza del mondo, intendiamoci su questi termini. In tutto questo discorso vi è anche un altro motivo che è presente implicitamente, che può essere rapidamente illustrato attraverso ancora un richiamo all'idea di interesse conoscitivo. Io vi prego nei vostri appunti di tenere conto di questi riferimenti, di questo schema che vi sto proponendo, spero con la massima chiarezza possibile. Abbiamo parlato appunto dell'interesse conoscitivo e abbiamo detto che l'interesse conoscitivo costituisce l'evento, cioè lo fa apparire. Lo fa apparire nel senso che al di là di queste, se io non opero questa astrazione degli altri interessi, potremmo dire l'elemento dell'apparire, che è implicito nell'origine dell'etimologia greca del termine, il fenomeno appunto rimanda etimologicamente ad apparire, è rilevante, ha una rilevanza nell'accezione speciale. Nell'accezione comune, diciamo così, questo rimando all'apparire invece può venire meno, e quindi viene meno appunto vengono meno gli elementi soggettivi. In questo secondo caso, perché lo chiamo accezione comune? Perché è l'accezione che noi usiamo normalmente quando parliamo di, ad esempio, di fenomeni meteorologici, di fenomeni fisici, eccetera. Talora è implicato un rimando all'apparire dell'evento, ma normalmente alla parola fenomeno potete sostituire la parola evento senza nessun danno. Il scegliere di parlare tra di eventi meteorologici o di fenomeni meteorologici non ha nessuna rilevanza nel discorso corrente. Nella nostra discussione invece potrebbe avere rilevanza proprio perché riporta in certo senso la nozione di evento al problema dell'apparire, diciamo, attraverso l'interesse conoscitivo. L'interesse conoscitivo fa apparire l'evento come evento. Nelle domande conoscitive primitive, diciamo originarie, primitive, le più semplici, diciamo così, è chiaro che questo elemento dell'apparizione è decisivo, importante, cioè la conoscenza comincia ponendo domande su eventi che appaiono, su appunto fenomeni. Prende cioè le mosse da ciò che trova intorno, dalle domande che rivolge a ciò che sta nell'ambiente circostante. Vi è quindi inizialmente un riferimento a quella che potremmo chiamare il terreno dell'immediatezza. Ed è questa un'altra parola che vi prenderei di prendere nota. Cioè il terreno di ciò che è più vicino. Nel processo nello sviluppo delle conoscenze, questo terreno è continuamente oltrepassato. Ci sono astrazioni teoriche, la ricerca di connessione di cui parlavamo prima tra gli eventi avviene richiamando tutta una serie di complessi strumenti concettuali. Ma il punto essenziale, il punto importante per quanto riguarda la delimitazione del tema nell'ambito del conoscere, è che questo allontanamento, oltrepassamento del terreno dell'immediatezza, è un oltrepassamento, diciamo così, che adimira comunque la spiegazione dei fenomeni, è un oltrepassamento, potremmo dire, transitorio. Il problema della conoscenza, della scienza stessa, è quella di partire